L'inventore di sogni di Ian McEwan. Episodio 4. La pomata svanilina. Nella grande cucina disordinata c'era un cassetto, o meglio, ce n'erano tanti ovviamente, ma se qualcuno diceva la corda è nel cassetto della cucina, tutti quanti capivano. Magari poi succedeva di non trovarla dentro la corda. Però quello sarebbe stato il suo posto, insieme a quello di un'altra dozzina di cose utilissime che non si trovavano mai: cacciaviti, forbici, nastro adesivo, puntine da segno, matite. Cose del genere si cercavano prima di tutto nel cassetto e poi ovunque. Il reale contenuto del cassetto era in effetti difficile da determinare, oggetti non sistemabili in base a una logica, cosucce inutili, ma che nessuno aveva a cuore di gettare via, aggeggi che un giorno, chissà, si sarebbe anche potuto aggiustare. E perciò, pile non ancora del tutto scariche, dadi senza la vite, il manico di una teiera preziosa, un lucchetto senza la chiave, oppure una combinazione il cui numero segreto era ormai un vero segreto per tutti, biglie del tipo più scadente, spiccioli di valute straniere, una torcia elettrica senza lampadina, il guanto superstite di quel vecchio paio che la nonna aveva fatto a mano con tanto amore poco prima di morire, il tappo di una bottiglia per l'acqua calda, un pezzo di fossile. Grazie a un curioso fenomeno di perversa magia, a riempire il cassetto degli utensili finiva ogni oggetto palesemente inutile. A cosa sarebbe mai servita la singola tessera di un rompicapo? E d'altra parte, chi se la sentiva di cestinarla? Di quando in quando il cassetto subiva una ripulita. Viola Fortune ne rovesciava l'intero contenuto tintinnante dentro la spazzatura e tornava a metterci corda, nastro adesivo e forbici. Poi, a poco, questi oggetti preziosi si ammutinavano per protesta contro il ciarpame che era tornato a insinuarvisi. Certe volte, nei momenti di noia, Peter apriva il cassetto nella speranza che le cose potessero suggerirgli un'idea, un gioco. Ma non succedeva mai, non c'era nulla che funzionasse, niente di collegabile. Magari se per un milione di anni un milione di scimmie avesse continuato a rovesciare il cassetto, alla fine del suo contenuto avrebbe potuto saltar fuori una radio. Ma di sicuro non sarebbe stato verso di farla funzionare e nessuno l'avrebbe mai più gettata via. Altre volte invece, come in questo pomeriggio di sabato, troppo caldo e noioso, andava tutto storto per davvero. Peter aveva voglia di costruire qualcosa, di inventare, ma non riusciva a trovare niente di utile al caso. Il resto della famiglia non gli era del minimo aiuto. Quelli pensavano solo a starsene sull'erba stravaccati, fingendo di dormire. Peter li detestava. Quel cassetto sembrava rappresentare tutto ciò che non andava nella sua famiglia. Che disastro! Sfido io che pensare riusciva difficile. Come stupirsi che si rifugiasse sempre nei sogni ad occhi aperti? Se avesse avuto una casa tutta sua, corde e cacciaviti sarebbero stati sempre al loro posto. E se fosse stato da solo, anche i suoi pensieri avrebbero finito per riordinarsi. Come si poteva pretendere che mettesse a punto le grandi invenzioni che avrebbero cambiato il mondo quando i suoi genitori e sua sorella gli creavano intorno simili montagne di caos? Quel sabato, in particolare, Peter si era messo a raspare in fondo al cassetto. Era a caccia di un gancio, non sapeva, ma sapeva di avere ben poche speranze. La mano gli si chiuse intorno a una piccola molla sporca di grasso che era appartenuta forse a un paio di forbici da giardinaggio. La lasciò andare. Poi incontrò bustine di sementi, troppo vecchie per essere piantate e non abbastanza per finire in pattumiera. Che razza di famiglia, pensò Peter, ficcando la mano in fondo al cassetto. Perché non possiamo essere anche noi come gli altri, con le pile dove servono, i giocattoli che funzionano, i puzzle e i mazzi di carte completi, tutto rimesso a posto dopo l'uso? La mano però incontrò qualcosa di freddo e liscio. Estrasse un vasetto di vetro blu scuro con il coperchio nero. Sull'etichetta di carta era scritto «Pomata Svanilina.
Wow.
Scrutò a lungo quelle parole, cercando di coglierne il significato. Il barattolo conteneva una densa pomata candida e liscia in superficie. Non era stata mai usata. Peter ci affondò dentro la punta dell'indice. La sostanza era fredda. Non certo il freddo duro e pungente del ghiaccio, ma quello pastoso e morbido di una crema. Estrasse il dito e trasalì per la sorpresa. La punta dell'indice era scomparsa, completamente svanita. Riavvitò il tappo e si precipitò in camera sua. Appoggiò il vasetto sulla mensola, si fece largo tra vestiti e giocattoli, così da potersi sedere sul pavimento. Appoggiò la schiena al letto. Aveva bisogno di riflettere. Per prima cosa esaminò il suo indice. Era quasi corto come il pollice. Toccò laddove avrebbe dovuto trovarsi la punta del dito. Non c'era niente. La punta non era diventata semplicemente invisibile. Era proprio sparita. Dopo una mezz'oretta di silenziose meditazioni, Peter si avvicinò alla finestra che si affacciava sul giardino posteriore. Il prato appariva come una versione del cassetto aperto in cucina. Ecco i suoi genitori che sonnecchiavano a pancia in giù sulle coperte, distesi ad abbrustolirsi al sole. In mezzo a loro c'era anche Kate, la quale probabilmente riteneva che il prendere il sole fosse un'esperienza da grandi. E intorno al terzetto si trovavano le macerie del loro sabato pomeriggio sprecato: tazze da tè, la teiera, giornali, tramezzini sbonconcellati, bucce d'arancia, vasetti vuoti di yogurt. Ah, Peter rivolse alla sua famiglia uno sguardo di carico di risentimento. Con gente del genere non c'era niente da fare, ma non si poteva neppure buttarli via. Forse, però. Tirò un lungo sospiro, si infilò in tasca il vasetto di vetro blu e scese di sotto. Peter si inginocchiò accanto a sua madre, che mise un mormorio assonnato. «Non hai paura di scottarti, mamma?» chiese Peter cortese. «Vuoi che ti spalmi un po' di cremina sulla schiena?» Viola Fortune bonficchiò qualcosa che poteva sembrare un sì. Peter estrasse il barattolo. Non era facile svitare il tappo con quella punta di dito in meno. Si infilò il guanto spaiato che aveva preso passando in cucina. La schiena bianca di sua madre luccicava al sole. Era tutto pronto. Nella testa di Peter non c'erano dubbi riguardo al profondo affetto che nutriva per la madre, dalla quale sapeva di essere ricambiato. Era stata lei a insegnargli come si fanno le caramelle mu, oltre che a leggere e scrivere. Era anche l'unica madre di sua conoscenza capace di reggersi sulla testa senza l'aiuto di nessuno. Ma ormai aveva preso la sua decisione e la mamma doveva sparire. Si riempì la mano guantata di un bel fiocco di crema fredda. Il guanto non scomparve. A quanto pare la magia funzionava solo sui tessuti vivi. Fece cadere il grumo di crema nel bel mezzo della schiena di sua madre. Oh! Sospirò lei poco convinta. Ma è gelata! Peter si mise a spalmare la crema in modo uniforme e sua madre cominciò a sparire. Ci fu un momento gradevole, anzi sgradevole, quando sull'erba restavano ancora la testa e le gambe, senza più niente in mezzo. Peter si affrettò a sfregare altra pomata sulla testa e giù fino alle caviglie, svanita. L'erba sulla quale era sdraiata era ancora pesta, ma poco a poco si risollevò. Peter, trasferì il vasetto accanto a suo padre. «Mi pare che ti stia scottando, papà», disse Peter. «Ti va se ti passo un po' di crema?»
No.
rispose il padre senza aprire gli occhi. Ma Peter ne aveva già pronta un bel po' sul guanto e si mise subito a sparmargliela sulle spalle. Dovete sapere che in tutto il mondo non c'era persona che Peter amasse più di suo padre, escluso sua madre, si intende. Ed era anche chiaro come il sole che suo padre amava lui. Thomas Fortune continuava a tenere in garage una motocicletta 500 di cilindrata, altro di quegli articoli che non si potevano buttare via, e ogni tanto portava a Peter a fare un giro. Gli aveva insegnato a fischiare, ad allattarsi le scarpe in modo speciale e a mettere l'avversario al tappeto. Ma Peter aveva preso la sua decisione e papà doveva sparire. Questa volta gli ci volle meno di un minuto per passare la crema dai piedi alla testa, e alla fine di Thomas Fortune restavano sull'erba soltanto gli occhiali da vista. Rimaneva soltanto Kate. Era sdraiata tutta contenta faccia in giù, in mezzo ai suoi genitori scomparsi. Peter diede un'occhiata dentro il barattolo blu. Ce n'era appena appena quanto bastava per una persona piccola. Si sarebbe sentito uno scemo a dire che voleva bene a sua sorella. Le sorelle ci sono e basta, che uno lo voglia o no. Ma con lei era comunque bello giocare quando aveva la luna dritta e aveva una faccia che gli metteva voglia di parlarle insieme, e magari sotto sotto le voleva bene davvero, e anche lei a lui. Comunque aveva deciso e anche lei doveva sparire. Sapeva che chiedere a Kate se voleva farsi spalmare la crema sarebbe stato un errore, avrebbe immediatamente sospettato l'inganno. Far fesso un bambino non è facile come far fesso un grande. Peter passò il dito sul fondo del barattolo ed era quasi pronto a lasciar cadere il fiocco di pomata su sua sorella quando lei aprì gli occhi e notò la mano guantata di lui. «Cosa fai?» squittì. Si tirò su di scatto, urtando il braccio di Peter e facendosi finire in testa la crema che doveva servire per la schiena. Adesso era in piedi e si tirava i capelli frignando. «Mamma, papà! Papà, Peter mi butta le schifezze addosso!» «Oh no!» esclamò Peter. La testa di Kate stava sparendo, e così pure le mani. Ora scorazzava per il giardino come un pollo decapitato, agitando i moncherini delle braccia. Se avesse ancora avuto la bocca, di sicuro la si sarebbe sentita urlare. «È terribile», pensava Peter, mettendosi a condere per prenderla. «Kate, ascoltami, devi fermarti!» Ma lei era senza orecchie, continuava a correre in cerchi sempre più ampi, finché non andò a sbattere nel muro di cinta e non si ritrovò tra le braccia di Peter. «Che famiglia», pensò, spalmando quel che restava della crema su sua sorella. «E che sollievo quando finalmente anche lei fu svanita e nel giardino tornò la pace assoluta». Prima di tutto volle dare una rassettata in giro, raccolse i rifiuti sul prato e buttò via tazze, teiera e tutto ciò che così si risparmiava di fare i piatti. D'ora in avanti la regola di base di casa doveva essere la praticità. Si portò in camera un grosso sacco di plastica e lo riempì di oggetti vari. Tutto quello che incontrava fuori posto veniva considerato immondizia. Vestiti lasciati per terra, giocattoli sparsi sul letto, scarpe in giro. Fece un'altra ricognizione completa della casa, raccogliendo tutte le cose sparse che facevano disordine. Il problema della stanza di Kate e di quella dei suoi genitori lo risolse semplicemente chiudendo le porte. Denudò il salotto dei soprammobili, dei cuscini, di fotografie in cornice, libri. In cucina eliminò i piatti dalle scansie, i ricettari e tutti quei disgustosi barattoli di sottaceti. Verso la fine del pomeriggio, a lavori ultimati, accanto alla pattumiera aveva schierato 11 sacchi di spazzatura. Si preparò un po' di cena, un tramezzino di burro e zucchero. Poi scaraventò piatto e coltello nell'immondizia. Infine vagò per la casa, contemplando le stanze deserte. Ora sì che riusciva a pensare, ora sì che poteva dedicarsi all'invenzione delle sue invenzioni. Gli bastava solo trovare un foglio di carta e una matita. Il guaio è che le matite dovevano far parte del genere di oggetti sparsi finiti in uno dei sacchi. Beh, pazienza. Prima di affrontare il lavoro serio, poteva concedersi qualche minuto davanti alla televisione. In casa Fortune non era del tutto proibito guardare la TV, ma nemmeno granché tollerato. La razione diurna concessa ammontava a un'ora. A detta dei Fortune adulti, più di così spappolava il cervello. Non che avessero mai offerto alcun dato clinico in difesa della teoria. Ma erano le 6 di sera quando Peter sedette in poltrona con il suo litro di limonata, un chilo di caramelle, e la torta margherita. Quella sera si guardò la razione di un'intera settimana. Era da poco passata l'una quando si mise in piedi come poteva vacillando verso l'ingresso buio e gridò: «Mamma! Credo di aver voglia di vomitare!» Si mise sul lavandino in attesa del peggio. Niente da fare. Quello che accadde fu ancora peggio del peggio. Dal piano di sopra gli giunse un suono non facile da definirsi, come una specie di squittio, uno svolazzamento seguito da passi gommosi, tipo quelli di una creatura viscida che attraversa in punta di piedi una grossa pozzanghera di gelatina verde. La nausea di Peter scomparve per lasciare il posto al terrore. Si fermò sulle scale, accese la luce e sbirciò in alto. «Papà!» azzardò. «Papà!» Nessuna risposta. Inutile cercare di sistemarsi sotto a dormire. Non c'erano coperte e i cuscini li aveva buttati via tutti. Si incamminò su per le scale. Ogni gradino scricchiolava al suo passaggio. Il cuore gli batteva forte dentro le orecchie. Gli parve di aver sentito quel suono un'altra volta, ma non ne era sicuro. Si fermò e trattenne il fiato. Niente, soltanto il sibilo del silenzio e il suo cuore impazzito. Guardò altri 3 scalini. Se soltanto Kate fosse stata in camera sua a parlare con le bambole! Gli mancavano 4 gradini al pianerottolo. Se davvero c'era un mostro che si trascinava avanti e indietro nella pozza di gelatina verdastra, allora doveva essersi fermato ad aspettarlo. La porta della sua stanza da letto era 6 passi più in là. Contò fino a 3 e scattò. Si sbatté la porta alle spalle, la chiuse a chiave e vi si appoggiò con tutto il peso del corpo in attesa. Era al sicuro. La stanza gli parve spoglia e piena di trabocchetti. Si rinfilò nel letto con scarpe e vestiti, pronto a saltar fuori qualora il mostro avesse fatto irruzione. Quella notte Peter non chiuse occhio. Non fece che correre. Correva per di fiato nei sogni lungo corridoi pieni di echi, attraversò un deserto roccioso infestato di scorpioni, si addentrò in labirinti di ghiaccio, scivolò in un tunnel rosa dalle pareti spugnose, grondanti acqua. Fu a quel punto che si rese conto di non essere inseguito dal mostro. Era lui che invece stava per saltargli alla gola. Si svegliò di soprassalto e si mise a sedere sul letto. Fuori era chiaro. Forse era mattina tardi o forse primo pomeriggio. La giornata dava l'impressione di essersi già un po' consumata. Peter aprì la porta della stanza e cacciò fuori la testa. Silenzio, nessuno. Tirò le tende. Il sole inondò la camera ridandogli coraggio. Fuori gli uccellini cinguettavano, si sentiva il rumore del traffico e il ronzio di un tagliaerba. Con il buio sarebbe tornato anche il mostro. Quel che ci voleva, pensò, era una trappola. Se fosse riuscito a riflettere, a inventare una sua invenzione, allora avrebbe potuto sistemare il mostro una volta per tutte. Dunque, vediamo. Gli servivano una ventina di puntine da disegno, una torcia elettrica, qualcosa di pesante per tenere ferma l'estremità di una corda attaccata a un bastone. Queste riflessioni lo portarono al piano di sotto, in cucina. Aprì il cassetto. Stava facendo da parte una confezione di sostegni per candeline da torta accese in occasione, forse, dell'ultimo compleanno, quando lo sguardo gli cadde sul suo dito indice. C'era tutto, gli era ricresciuto. L'effetto della pomata era svanito. Stava incominciando a considerare le possibili conseguenze del fenomeno, quando si sentì una mano sulla spalla. Il mostro! Ma che? Era Kate, in carne e ossa, e tutta intera! Peter si mise a farfugliare. Grazie a Dio sei qui. Mi serve il tuo aiuto. Sto costruendo una trappola, sai, c'è in giro. Kate lo stava tirando per una mano. Sono secoli che ti chiamiamo dal giardino e tu eri qui imbambolato davanti al cassetto. Vieni a vedere cosa stiamo facendo. Papà ha tirato fuori la vecchia macchina tagliaerba. Vogliamo trasformarla in un hovercraft. Un hovercraft. Peter si lasciò condurre fuori. C'erano tazze, bicchieri, bucce d'arancia, giornali di mamma e papà, tutt'altro che spariti. Avanti, disse sua madre, vieni ad aiutarci. Thomas Fortune aveva in mano una chiave inglese. Fu Forse riusciamo a farlo funzionare, disse, se ci aiuti. Correndo in giardino dai suoi genitori, Peter si chiese che giorno poteva essere. Ancora sabato, ma decise di non domandare.